Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 26 marzo del 2026. E buongiorno, veramente la più puntuale tutte le volte è Stefania Busiol. Ti saluto, buongiorno Stefania, sei la prima ad essere arrivata, sono un po' in ritardo, però insomma ho fatto un sacco di cose questa mattina. Buongiorno anche a Chiara Giraldi e a tutti gli amici che si stanno collegando in questo momento. Allora, che cosa succede? Succede quello che peraltro il sito nicolaporro.it aveva anticipato ieri, cioè che poi alla fine Daniela Santanchè si è dovuta dimettere dopo l'invito veramente inconsueto e non, forse è un primo, la prima volta nella storia della Repubblica che un Presidente del Consiglio dice che si dimetta il proprio Ministro, peraltro del Turismo. Era successo con Mancuso, vi ricorderete, mi sembra che fosse il governo Monti o Dini forse, Dini che Monti, ed era Ministro della Giustizia. Ci sono alcune considerazioni che voglio fare, poi un pezzo di ragionamento che faccio leggendo Marco Travaglio di oggi sul Fatto. Allora, la prima considerazione che faccio è: avete trovato su qualche giornale e da qualche parte un elemento di critica a Giorgia, scusatemi, a Daniela Santanchè rispetto al suo lavoro di ministro del turismo? No, me lo voglio chiedere perché magari mi è sfuggito. Voglio sapere se qualcuno di voi ha trovato qualche critica, non so perché un assessore al turismo l'ha criticata, perché ha commesso qualche errore, ha sbagliato i suoi rapporti con i grandi diciamo, gestori del turismo italiano, il Federalberghi si è lamentata nei suoi confronti. Non c'è stato per il semplice motivo, avendo partecipato io a alcune cose che ha organizzato lei, quindi sono un po' su questo conflicted, ma noi ce ne sbattiamo le palle dei conflitti. Quello che io sono riuscito a capire è che il ministro Santanchè per la prima volta è riuscito ad avere un rapporto con le miriadi di assessori regionali, comunali, che sono quelli che per una sciagurata riforma della Costituzione fatta dalla sinistra, ma lì nessuno ha rotto i coglioni, sono titolari della materia turismo. Beh, insomma, ha avuto un rapporto straordinario con loro e ha gestito in maniera molto professionale e totalmente impegnata sul turismo. Poi c'è l'obiezione che fanno i vostri amici al tavolo, al bar, ma la Santanchè è impresentabile. Ecco, questa è un'altra bellissima obiezione. Era il governo Dini, grazie Cintieri, era il governo Dini, e è impresentabile. Allora, quando qualcuno vi dice delle cose e delle frasi già fatte, non so, il genocidio a Gaza, la Santanchè impresentabile, voi dovete dire, mi spieghi perché? E loro vi spiegano che ci sono quattro processi in corso, due per bancarotta, uno per truffa all'Inps, cioè ci sono una serie di cose che la riguardano da un punto di vista giudiziario della Procura di Milano. Benissimo. E siccome tante volte io ho visto processi di questo tipo, che non sono neanche iniziati a concludersi con nulla di fatto, dico, quindi tu mi stai dicendo che sono impresentabile e quindi per questa maniera diciamo il tribunale moralistico dei giornali che sono La Repubblica, Il Fatto e Il Domani stabiliscono l'impresentabilità e poi un club di intellettuali che stabilisce l'impresentabilità. Io ci sto pure che sia impresentabile, però stabiliamo che a questo punto ci sono alcune persone che possono definire impresentabile un ministro sulla base di quello che loro hanno stabilito un criterio morale di impresentabilità. Benissimo. E così andiamo avanti. Vi dà il senso di un governo che possa governare questo? No, vi dà il senso di un governo che è in balia delle richieste, diciamo, della piazza. E questo è il primo aspetto, il primo favoloso aspetto. Secondo aspetto, il pezzo di... Ma vedrete che le mie conclusioni saranno un po' più complicate di questo. Secondo aspetto, dice oggi Travaglio, oggi la Meloni, grazie al no che abbiamo noi portato a casa, dice cosa abbiamo sempre detto noi, cioè dice cose che abbiamo sempre detto noi, cioè quello di far fuori dei ministri, Del Mastro, la Bartolozzi, la Santanchè, che noi abbiamo sempre detto di far fuori e oggi lei, grazie a noi, li fa fuori, quindi bene che sia stato vinto. E no, è bene il fatto che qui non c'entra il principio del giustizialismo, ma dell'onorabilità di chi svolge una funzione ministeriale. Allora, questo è il punto fondamentale. Ha fatto bene o ha fatto male la Meloni? Vedete, quando qualcuno mi dice, raramente mi dice, ma in maniera un po' folle, però volevo dare il segno di questa zuppa, mi dice, ma perché non fai politica? Ci vorrebbe gente come te. No, avete capito male. Perché gente come me, non per la sua coerenza, ma per la sua incapacità di fare politica, che è un mestiere fare la televisione, un mestiere fare le zuppe, un mestiere scrivere sui giornali, un mestiere fare l'imbianchino o un mestiere anche vendere la carne. Fare televisione, fare politica è un mestiere. Se tu fai quel mestiere, devi avere il consenso popolare. Senza il consenso popolare, tu non puoi guidare un paese. Senza il consenso popolare, non si va da nessuna parte. Quando anche il cassiere dell'Esselunga dice: per fortuna che avete fatto fuori la Santanchè, quando anche il tassista che lavorava ai mercati generali e ti dice: non si poteva vedere la Santanchè, vuol dire che è passato un virus che è passato. E a quel punto il politico fa quello che non fa come possiamo dire, il giornalista. Che non fa l'amico, che non fa, cioè fa fuori quello che lui considera un problema per la sua carriera e per la carriera non personale, carriera del suo governo. Quindi quello che sto cercando di dire, il politico ragiona, non voglio mettere il culo davanti ai calci. Il giornalista invece non fa altro che mettere il culo davanti ai calci perché è il suo mestiere. E quindi se vede che c'è qualcosa che ti diverte e rompe i coglioni, rompe i coglioni, come abbiamo rotto i coglioni noi a Gratteri, come abbiamo rotto i coglioni noi a Woodcock, come abbiamo rotto i coglioni all'ANM, come abbiamo deciso, me lo dico molto francamente, di non avere più a che fare con nessun magistrato, se non quelli che proprio si sono schierati apertamente con il sì. È diventata una questione antropologica la nostra. Questa non può essere una posizione di un governo serio. Quindi quello che sto cercando di dire è il pragmatismo della Maloni contro come possiamo dire, contro la fissazione di un giornalista che non governa il paese. Quando una prende una botta da 14 milioni rispetto a 12, quando i suoi partiti hanno più successo, quando prende una botta di 2 milioni di differenza, va bene? Allora, quando prendi una botta di quel tipo, non c'è nulla da fare. Puoi decidere o ti dimetti, e ha fatto benissimo la Meloni a non dimettersi perché l'ha detto sin dal primo momento, o se non ti dimetti, devi cercare di trovare un modo per vincere le elezioni nel prossimo giro. E questo lo dico a tutti noi che garantisti siamo indignati del fatto che si sia dato ragione a Marco Travaglio, perché Marco Travaglio oggi, come si suol dire, e segna un punto, però bisogna anche stare attenti, e questa è un'altra cosa che oggi non leggo sui giornali. Dice Susanna Pesce: vediamo, non ha fatto bene. La Santanchè non è una simpaticona, ma faceva bene il suo lavoro, meglio di tanti altri suoi colleghi, tipo Urso. Ecco, ci sono due considerazioni da fare. Dovete pensare che in questo paese hanno gridato alla resistenza questi cretini cantando Bella Ciao, e questi cretini, a differenza di quelli che la resistenza l'hanno fatta, hanno pensato di fare la resistenza mettendo una crocetta dopo essersi mangiato un cappuccino e una brioche al bar, sono andato a mettere una crocetta in una sede elettorale dove c'erano tutti gli amichetti loro. E con quella crocetta loro hanno questa specie di afflato eroico della resistenza. Questi parlano della resistenza perché con una crocetta hanno comportato una vittoria della democrazia che c'era anche prima. Questi fanatici pensano, e questo è l'altro punto sostanziale che di rischio per questo governo, che se fra 2 settimane dovesse arrivare un avviso di garanzia a un altro ministro, che fa la Meloni? Lo deve far fuori anche quello? Cioè, il punto sostanziale è che stiamo scivolando in quella repubblica giudiziaria di cui tanto vi ho parlato prima e che oggi è raccontata da Colombo, è raccontata da Bersani, un po' meno da D'Amico sul Foglio, un magistrato un po' più coraggioso rispetto a quegli altri due, ma i quali non voglio andare a cena. Non voglio più andare a cena, io voglio andare a cena solo con briganti. Vorrei andare a cena solo con briganti, perché io questa casta di magistrati che sono lì e che ci spiegano com'è la giustizia, non sono stati eletti, pensano i cazzi loro e poi alla fine dobbiamo semplicemente sperare che quella mattina si siano svegliati bene, perché questo è il limite vero, cioè non la legge, ma l'umore del magistrato. Basta vedere ancora i colpi di Gratteri e degli altri. Beh, insomma, e il punto sostanziale di tutta questa vicenda è che questo è il rischio che oggi corriamo. Quindi il rischio non è le dimissioni di Santanchè, che non è stata criticata per quello che ha fatto, ma per un processo che è in corso. Il punto è che domani dovesse iniziare un altro processo. Beh, insomma, voglio vedere come questo governo potrebbe mercereggere. Meloni ha fatto non bene, strabene, doveva rispondere in qualche maniera a quello che è successo, ma il punto vero è che adesso questo non sbaglia, adesso bisogna cercare di capire come andare avanti con un governo marginalmente liberale. E oggi per dirvi, il concetto è quello di Gramellini di oggi, a me mi ha fatto venire i brividi, sapete che cosa ha sognato Gramellini? Artificio retorico per raccontare quello che per lui sarebbe stato un grande desiderio, e che la Meloni prendesse la macchina, andasse a Napoli, questo ha sognato, entrasse nell'ufficio di Gratteri, che è santificato perché non ha partecipato a Bella Ciao, a quell'indegna gazzarra dei suoi sostituti, e dicesse a Gratteri, la Meloni, da tecnico, vieni a Roma a darmi una mano. Ecco, questo è il sogno del Corriere della Sera, o meglio, di Gramellini. Voi capite che in questa maniera, ecco, una cosa, ecco, questo è il limite da non valicare. Cioè, io comprendo che uno possa valicare il limite di far fuori delle persone che fino a ieri, secondo me, lei poco sopportava, ma che comunque ha dovuto sacrificare per poter dare un senso di cambiamento, e ci sta la realpolitik, ammazzi un amico per continuare a vivere, mangi il superstite dell'aereo caduto nelle Ande perché vita tua, mors tua, vita mea. Però no, il sogno di Gratteri, il sogno di Gramellini, ecco, quello sarebbe il momento in cui voi non sentirete più una zuppa a favore non solo di questo governo, ma di qualsiasi tipo di centrodestra che potesse andare d'accordo con quella roba lì, cioè capite? Cioè, se ancora qui loro ci raccontano il sì ha fatto una campagna volgare, il sì ha fatto una campagna aggressiva, il sì con le fake news, il sì della Bartolozzi, e poi dopo mi trovo sui giornali oggi, su Corriere della Sera, in prima pagina, il sogno di un importante editorialista che mi dice che il suo sogno è che questo governo utilizzi Gratteri, cioè l'uomo che ha detto tutte quelle cose che ha detto in campagna elettorale, i mafiosi, Falcone, ed è l'uomo che, non so se c'è un tasso, non lo so, e quindi non posso ovviamente farne una statistica, ma che ha un bel curriculum di persone arrestate e poi da altri magistrati liberate per non aver commesso il fatto. Ecco, se questo è il criterio, e allora avete capito che veramente ci si aprono le braccia. E comunque dicono che la Santanchè sostanzialmente è stata fatta fuori perché l'avrebbe preteso, come si chiama, Delmastro, dice: se fai fuori me, che non sono neanche indagato, non fai fuori la Santanchè. Io non credo che sia andata veramente così, può essere pure che Delmastro una cosa di questo tipo l'abbia pensato o l'abbia detta, ma il punto fondamentale è che la Meloni sulla vicenda Santanchè da mesi e da mesi trovava per lei imbarazzante quella situazione. Ma in un paese democratico, con la Costituzione più bella del mondo, di questa minchia che abbiamo noi, un primo ministro non può licenziare un ministro. Voi vi rendete conto in che cazzo di situazione fascista ci troviamo? Io adorerei invece un paese in cui, come qualsiasi azienda, come qualsiasi consesso umano, quando non hai più la fiducia di un ministro, anche per i tuoi diretti motivi, che possono essere completamente indipendenti dalla capacità che tu hai, tu dici: senti, ministro, tu adesso, siccome devo fare un anno un culo così e lavorare, adesso per favore fatti da parte. Ecco, questo è il vero punto, perché evidentemente la Meloni qualcuno da mettere da parte forse ce l'avrebbe, come abbiamo tante volte qui raccontato. Chi ha votato no ed è innocente vengono indagati, tanto i PM e i giudici non pagano. Sì, ma peggio per loro. L'altra cosa che vi segnalo è che non solo all'interno del centrodestra del movimento della Meloni ci sono casini, ma ci sono anche all'interno di Forza Italia. Io direi sarebbe anche l'ora, e ve lo dico con nettezza, perché se c'è un partito che veramente non si è distinto per quello che doveva essere la sua battaglia epocale, tranne che in una persona, due persone forse, la Siracusano e Mulè, ma sì, poi dicono anche gli altri, sono andati in televisione, quello che volete, però qui ci doveva essere un partito che dal primo giorno doveva fare di questo referendum la battaglia del suo fondatore, che si chiama Silvio Berlusconi, quella è Forza Italia. E Forza Italia decide di fare una straordinaria novità, far fuori, per renderlo presidente della Commissione Esteri, Maurizio Gasparri, e mettere al posto di Maurizio Gasparri Stefania Craxi. Io penso che, come vi posso dire, che veramente ci sono tutti quanti. La vittoria del sì nelle regioni del nord e all'estero è la foto di chi vuole la modernità e le riforme contro l'assistenzialismo e un po' di ignoranza, dice Cosimo. Allora, io non so che cosa stia succedendo in Forza Italia, e proprio non lo so e non lo capisco, e so che domani sui giornali leggo Craxi al posto di Gasparri. Non so se ci sarà una specie di, come possiamo dire, di sussulto collettivo tra gli elettori moderati per dire finalmente, finalmente. Non lo so, ecco, però magari mi sbaglio io, non riesco a capire che cosa stia succedendo. Senza togliere nulla all'uno, all'altro, mi sembra che se al governo la Meloni sta lì che vuol provare la scossa, a Forza Italia sono al governo anche loro che vogliono provare la schicchera, non lo so che cosa stia succedendo. Poi c'è un'altra storia di giornata che conviene raccontare a questo ragazzino di 13 anni col cellulare che apprende a coltella la sua professoressa di francese perché si era sentito tradito nella difesa rispetto a un battibecco che aveva avuto con un amico e aveva ricevuto un voto inferiore a quello che si aspettava. Devo dire la verità, è una storia incredibile, ma anche non commentabile. Vi segnalo che il ragazzino, peraltro, non è imputabile, grazie a Nazareno per la tua donazione, e non è imputabile perché ha 13 anni, che questo è un po' il paradosso di una situazione in cui i 13enni oggi, sempre in maniera più diffusa, fanno delle cose che non ti potevi aspettare. Nel frattempo, la Russa fa una cosa straordinaria, dal mio punto di vista, cioè riceve la famiglia nel bosco, non attacca direttamente i magistrati come abbiamo fatto noi, la riceve, però è un'operazione di moral suasion pazzesca. La signora Trevillon arriva come Heidi, con una specie di cestino di paglia. Devo dirvi la verità, io questi li trovo pazzeschi, questa famiglia. Io non vorrei che i miei figli venissero educati da quel modello neurale della minchia, ma come sapete io mi batto fino alla morte per pensare che questi ragazzi, siano bambini, siano stati tolti alla famiglia senza un criterio che io riconosco essere solo quello della violenza. Ma lasciamo perdere. Sentenza importantissima questa che vi voglio segnalare su Meta e su Facebook, su Meta, scusami, Facebook e su Google, perché in America, solo in America possono succedere questa cosa. A Los Angeles, un ragazzino ha detto: beh, io sono stato, avevo degli stati d'ansia ed ero depresso ed avevo un'addiction, avevo una dipendenza da Facebook e da Instagram, e quindi voi mi dovete pagare perché mi avete drogato. E il tribunale gli dà ragione, gli dà 3 milioni. Nel frattempo, questo aveva fatto la stessa causa nei confronti di Snapchat e TikTok, solo che Snapchat e TikTok, in maniera forse più paracula, erano andati a fare una transazione stragiudiziale, gli hanno dato dei soldi che non so e nessuno sa, quindi gli hanno dato dei soldi per non rompere i coglioni. Beh, insomma, poi nel frattempo una stessa cosa avviene, mi sembra, in un altro tribunale, però lì era un po' diverso perché viene considerato, mi sembra, Facebook strumento perché venisse fatta una violenza sessuale, una molestia sessuale dei ragazzini su Instagram e lì sostanzialmente si apre un fronte pazzesco, perché se Facebook e Meta e Instagram, che erano quelli in cui non si potevano dire le parolacce, non si potevano mettere le foto porno, diventano veicoli di contenuti sessualizzati, beh, siamo finiti, cosa che mi sembra che sia ormai assodato. Ultima cosa che vi segnalo, invece, perché siamo davvero finiti, è una cosa piccola, minima, minima. Oggi, leggendo l'economia del Corriere della Sera in maniera, come sempre, diciamo un po' maniacale, soprattutto perché l'economia mi piace molto. Aspetta che c'è un coglione. Leggendo l'economia in maniera maniacale sul Corriere della Sera, sono andato a vedermi nell'ultima pagina del Corriere della Sera, c'è cioè una serie dell'economia, ci sono una serie di notizie. Ci sono delle notizie importanti, il signor Bortoluzzo, l'ottimo manager, grande manager della Nexi, che ha reso Nexi una cosa piccolina, che è diventata adesso un gigante, ha lasciato il posto al suo CFO. Poi ci sono le vicende che riguardano il CEO di MPS Lovaglio, che ha fatto un buon lavoro nel rendere e nel riscattare il Monte dei Paschi di Siena, che oggi di fatto è stato fatto fuori. E poi vai a leggere le notiziole. Amplifon, una delle società italiane più importanti al mondo, una multinazionale, una che compra ed ha in tutto, è presente penso in 150 paesi. Stiamo parlando veramente di una cosa di cui dovremmo essere orgogliosi. Il titolino oggi della notizia era questo: emissioni giù del 17% nel 2025. Emissioni giù del 17% nel 2025. Ma che cazzo ce ne frega delle emissioni della CO2? Sapete qual è il modo migliore per far sì che Amplifon e tutte le società emettano zero? Chiuderle. Chiudiamole. Chiudiamole! Chiudiamo! Chiudiamo le aziende! Chiudiamole completamente! Chiudiamole! Così ci sarà emissione zero! Cioè, oggi, dopo che è finita la follia del Green Deal, noi continuiamo a fare bilanci della minchia sociali di sostenibilità in cui tu mi dici quanti soldi ha fatto la società, mi dici quanti dipendenti hai assunto, mi dici quanti giovani laureati hai portato a casa, mi dici sì, diranno anche quello nel bilancio, ma il titolino è oggi Amplifon meno 17 di emissioni di CO2. E chi cazzo se ne frega? Volete un consiglio? Volete arrivare a meno 100% di emissioni di CO2? Chiudete. Chiudiamo, shutdown tutta l'Europa. Lì non abbiamo un cazzo di emissione e saremo tutti contenti a fare così. Anche il giornale, purtroppo, per emetterlo, cioè per leggerlo, emette qualche cosa, ma di quello ovviamente non ce ne frega niente. Una cosa stupenda. Amplifon, due punti. Emissioni meno 17% nel 2025. Bel risultato. Bello. Complimenti. Per fortuna per un'azienda seria. E in realtà, a parte ridurre le emissioni, spero che aumenti i suoi ricavi. Ciao.